strano per mai. Motori in pista, brividi e velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà?
È tanta l'euforia di tornare con voi di Active Web Radio, cari amici di Radio Rider, ascoltatori. Siamo veramente emozionati di poter dire che abbiamo toccato il mese di trasmissione, abbiamo svangato il primo mese, ragazzi, secondo me è già un risultato straordinario, no Luca?
Ormai non ci ferma più nessuno, abbiamo superato questo limite, ormai siamo andati.
E poi non sapete quali altri limiti superiamo ogni volta per andare in onda, perché veramente qui nel bunker ci sono difficoltà di ogni tipo, ma il tecnico Valerio è pronto ad affrontare ogni avversità.
Tutto.
Sempre molto loquace il tecnico Valerio, loquace quasi quanto Eugenio Paris, che anche questa sera purtroppo non è tra noi, e cominciamo a darlo per disperso, qualcuno perde le speranze di rivederlo. Lui tornerà,
però dovrebbe essere in quarantena per l'esposizione alle radiazioni, quindi...
Sì. Probabilmente sì, sta vivendo un attimo un momento di spurgo,
ma
come si dice.
Potremmo
te ne intendi poi,
sì,
no?
Sì, potremmo averlo in telefonata più tardi, ma vediamo un attimo.
Vediamo come si sviluppa, perché potremmo avere diverse telefonate interessanti questa sera, chissà Dio volesse che possiamo fare qualche bella sorpresa di avere appunto Eugenio Paris che ci regali chicche legate al mondo del Supercross, di cui in realtà non ce ne frega nulla questa settimana perché abbiamo tantissime altre cose. Allora apriamo con il sommario di questa settimana. Avremo innanzitutto, diciamo, ospite, perché ormai è ospite fisso relativamente alle gare di Mondiale Motocross, il solito noiosissimo Alessandro Pozzi di MX Bars, che comunque non vede l'ora di entrare in trasmissione. Ci ha già rotto i coglioni con il telefono,
ci ha chiamato 20 volte,
quindi cercheremo insomma di farlo entrare in trasmissione. Poi parleremo ovviamente di MotoGP, che si è corsa in Texas questa domenica. Poi parleremo ovviamente, come già preannunciato a proposito dell'ospite, del campionato di motocross, del mondo di motocross in Argentina, Neuquén. E poi parleremo dell'apertura del Mondiale Enduro in Marocco ad Agadir. Abbiamo già visto qualche piccola immagine pubblicata sul sito del Mondiale Enduro. E è stata una bella gara, anche perché poi c'è stato il debutto della nuova vecchia classe assoluta, ma insomma ne parleremo.
Che da quest'anno darà il premio ridato, diciamo.
Sì, fanno una classe nuova, poi vabbè, ne parleremo meglio dopo. Il fatto è che io volevo capire dal tecnico Valerio come ha vissuto così, cotta e mangiata, la domanda che ci è stata fatta prima di andare in onda: Anna Tatangelo o Giusy Ferreri?
Fisicamente?
Chiaramente, musicalmente non le consideriamo.
Anna.
Sì, se gli togliamo tutto lo stucco e tutto il silicone potrebbe sempre rimanere
anche senza stucco. Anna ha sempre avuto il suo perché, ma lasciamo che il tecnico Valerio ci delizi con ormai la nostra frase di rito. Scaldiamo i motori e si parte.
Motori in pista.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made of the nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum. Da-dum-dum-dum.
terrified to be slowly dying, also clarified. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da 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 da.
Grande canzone questa, Catch and Release di Matt Simon. Devo fare io l'inglese perché purtroppo senza Eugenio non riusciamo a...
Abbiamo la pronuncia giusta.
Non abbiamo la pronuncia giusta e purtroppo non possiamo avere gli ospiti internazionali che lui ci garantiva. Ricordiamo lo straordinario collegamento che facemmo con Ricky Carmichael, voleva provare anche a intercettare Jeremy Megret, ma purtroppo senza Eugenio dobbiamo un po' arrangiarci con il nostro inglese...
Maccheronico.
Maccheronico, bravo, bravo. Ultimamente trovi sempre le parole giuste.
Sto leggendo il dizionario la mattina, quando vado al bagno sulla tazza leggo il dizionario.
Sei arrivato alla D, quindi ho la M, anche
alla
se...
M.
Alla M, vabbè, quindi stai a metà, diciamo che stai facendo grossi progressi.
Ho scoperto un sacco di parole nuove.
Ad esempio?
Non lo so, casa, cane.
Se sei arrivato alla M hai scoperto MotoGP.
Perché
dobbiamo parlare di quello, ci tocca anche questa settimana. La settimana scorsa ricordiamo la bellissima puntata con Franco Virdieri che ci ha parlato un'ora di tecniche, trucchi e tecniche segrete della MotoGP, raccontandoci un po' le sue esperienze da meccanico ufficiale per 5 o 6 anni nel team Aprilia. Questa settimana non c'è Franco, quindi diamo la parola a
Ci arrangeremo.
Ci arrangeremo nella nostra incompetenza.
Ovviamente sono 8 gradini sotto a Franco.
Anche 10. Però.
Cerchiamo di colmare l'assenza. E niente, si è corso ad Austin in Texas, e come da previsione è casa di Marquez lì, perché sono 4 anni che vince di seguito e ha dominato sia in prova in qualsiasi
sì, praticamente prova libere, ha corso tutto. Da solo diciamo
sì. Personalmente mi piace molto la pista, però sì. Sì, mi piace perché tutti quei saliscendi, c'è quella salita in partenza è infinita. Però è un po' strana rispetto alle altre piste perché ci sono curve molto spigolose e Marquez riesce a trovare quelle linee un po' strane che fa lui, molto aggressivo sulla moto, che gli consente di...
Ma veramente tu credi che in 4 anni nessuno è riuscito a capire ancora qual è il segreto di Marquez su quella pista, oppure è un problema magari della moto che lui riesce a guidare in un certo modo su quella pista?
Questo non lo so, però c'è da dire una cosa, mi ricorda un po' quando Hayden andava a correre prima volte a Laguna Seca.
Sì, a Laguna Seca, ma perché la conosceva solo lui.
Certo, però cioè in 4 anni, giustamente come dici tu,
qualcuno avrà imparato, voglio dire. Invece vediamo dalle classifiche.
Sì, ci sono molto avvicinati perché comunque anche in qualifica Lorenzo stava a 0,68 millesimi, quindi stava
Lorenzo diciamo che ce l'ha comunque il giro secco come caratteristica. Invece non ce l'ha Valentino Rossi, che però partiva da un'ottima posizione, che era in prima fila anche lui.
Dalla terza casella purtroppo ha avuto un inconveniente in partenza, ha tenuto un po' troppo la frizione, lì diciamo che sono tutte al millesimo quelle moto e quindi gli si è un po' gonfiata da quello che hanno detto i telecronisti.
Sì, dicono che sia andata così, perché effettivamente era partito fortissimo, cioè c'è stato un giro diciamo in cui ha tenuto botta, ha fatto bagarre, però poi dopo è subito precipitato indietro e il giro dopo è finita la giostra, diciamo.
Sì, ma si è visto proprio palesemente in un rettilineo che è uscito come gli altri e l'hanno sverniciato. Di solito lo svernicia uguale alla Ducati, però anche la Yamaha e le altre moto l'hanno proprio passato di netto, infatti non si spiegavano come potesse essere accaduta una cosa del genere. e poi per stare dietro agli altri ha un po' forzato su una curva a destra e gli è partito l'anteriore.
Ma del resto se comunque su un rettilineo lo passavano tutti, sì, non è che sarebbe durato tanto più a lungo, insomma, sì, perché sì, avrebbe finito la gara in fondo al gruppo, tanto vale sdraiarsi e sì, chiudere sì, con dignità, come si suol dire. Ma piuttosto al secondo posto, andando avanti con la classifica, vediamo che c'è Jorge Lorenzo, sì, che comunque...
Nella noia mortale della gara, mamma mia. A parte Pedrosa che ha steso...
Perché ci arriveremo sì, ormai sì, a Batman
comunque,
Dovizioso.
Primo posto per Marquez, ha chiuso Lorenzo in seconda posizione a 6 secondi, e terzo Iannone che si riscatta un po' da domenica scorsa portando a casa un podio per la Ducati.
Un podio regalato, perché sì, dobbiamo riparlare ancora anche questa settimana dell'incredibile sfiga che sta colpendo,
sì, diciamo che il mirino
non è solo la sfiga che colpisce Dovizioso, però diciamo che in generale
diciamo che il mirino questa volta l'hanno ah, questo era più del Griffin. Questo è Dovizioso quando l'hanno preso,
Ma perché non possiamo mettere le bestemmie, altrimenti certo, altrimenti sarebbero state sicuramente quelle. Ma vabbè, diciamo che ancora una volta veramente poveraccio c'ha una sfiga clamorosa, perché ha buttato via quasi 40 punti, sì, ridendo e sì, scherzando in due gare. Avrebbe potuto essere tranquillamente secondo in classifica, attaccato
bene
a Marquez.
Ma è andata bene che Dani Pedrosa, quando gli è partita la moto, l'ha preso leggermente dopo il piede, perché se lo prendeva sul piede
glielo rompeva pure. Sì, 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 è vero, veramente. Io non so se gli conviene fare una visita a Lourdes, oppure, come stavamo dicendo simpaticamente nella nostra pagina Facebook, a cui finalmente a inizio puntata vi invitiamo a mettere mi piace, Radio Rider, deve provare a cambiare moto mettendo quella di Batman coi cannoni quando gli si avvicina qualcuno, perché è incredibile, sì, la sfiga che c'ha sto ragazzo in questo momento. Rimane comunque il fatto, Andrea Iannone salva un pochettino la bandiera col terzo posto. Bene, comunque vedo anche Michele Pirro che entra nei primi 10
e sta sostituendo Petrucci, e comunque lui in qualsiasi moto prende va bene,
sì, soprattutto perché ne cambia una al giorno praticamente, sì, quindi un giorno sale su,
è abituato ormai,
lo aspettiamo presto a correre anche nel mondiale cross, magari chissà, a posto di qualche infortunato che sta lì. Comunque ha dimostrato di essere pienamente capace. Andando avanti con le classifiche, un po' l'analisi di questo Gran Premio del Texas a Austin, c'è la Moto2 che ci vede tristemente poco protagonisti.
Sì, ha vinto Alex Rins, secondo Sam Lowes. E terzo Zarco. La cosa bella della Moto2 è che si danno molto battaglia, e nel mondiale sono divisi proprio da un'inezza di punti, perché sono proprio attaccati.
Perché c'è Lowes a 47, c'è Rins a 46, Zarco 45 e Luthi 43, cioè ci sono quattro piloti in quattro punti praticamente, nonostante il fatto che questa classe, sì, divertente per quanto riguarda le gare, spettacolare pure, cioè c'è anche gusto a vedere una gara del genere, però in buona sostanza non frega un cazzo a nessuno, diciamolo chiaramente, cioè io comunque non conosco una persona che si appassiona alla Moto2, adesso no, non so.
Quando
pure
c'erano le 250 a miscela, sì. Però
adesso ai tempi che ci correva Biaggi, cioè comunque creavano anche il personaggio le 250, cioè era un campionato così considerato che vincere già la 250 era un titolo importante, adesso proprio sembra bypassata, perché quello forte dalla Moto3 va direttamente in MotoGP, se non vai forte in MotoGP invece che in Moto2 vai in Superbike, è un po', rimane un po'
il limbo dei piloti.
Esatto, rimane un limbo, stavo per dire proprio questa parola, questo limbo.
Ma infatti Rabat, che ha dominato la Moto2 per 2 anni mi sembra,
no, uno, perché l'anno scorso ha vinto Zarco, lui è arrivato comunque secondo, sì, non è che ha fatto
comunque
schifo.
Stai in MotoGP ma è un po' anonimo,
sì, come se fosse un pilota che viene dalla Superbike, un Cal Crutchlow per fare un esempio, sì, un pilota, sì, di quel, sì, tipo. Rimane, ecco, questa riflessione che è un po' triste da fare, io non so neanche di che cilindrata sono queste Moto2.
Dovrebbero essere
tutte
600.
Calex, 600. Passiamo alla parte più interessante sì, del nostro, per quanto riguarda noi italiani, del Gran Premio del Texas della MotoGP, e parliamo quindi della Moto3 che vede finalmente vincere Romano Fenati, protagonista appunto di una gara pressoché perfetta, finalmente, o sbaglio?
Sì, sì, ha corso veramente bene, d'autorità, e ha portato a casa la vittoria. Si è riscattato un po' dalle due prove un po' opache. Che
La prima l'ha buttata via, sì, diciamo. La seconda
ha avuto problemi, come
si è capito che è successo.
cioè dalla sua esperienza comunque, perché sono 3 anni mi sembra che fa il mondiale.
No, anche di più, anche di più.
Ci si aspetta un po' qualcosa di più, anche perché ha una bella moto, ha un grosso team che lo sostiene, perché lo Sky Racing Team VR46, insomma.
E soprattutto quando gli gira bene la valvola, ha anche un gran manico, sì, oltre ad avere una gran moto, perché insomma vince per distacco, fa delle prove che sono comunque...
Però è molto discontinuo, non riesce a trovare quella continuità che lo potrebbe portare veramente nella top 10.
Secondo te, Valerio, qual è il problema di Fenati? La gestualità di Valerio, ricordati che sei in radio, Valerio.
Sei il papa, dici.
Io credevo che tu dicessi che il problema fosse, che so, magari Anna Tatangelo.
Troppa figa.
Oggi parliamo di Anna Tatangelo.
Quello è un problema di tutti.
Comunque, in classifica c'è del Gran Premio, c'è Navarro secondo, Brad Binder che è un po' il più continuo dei piloti di vertice terzo, Oettl, il figlio di Peter Oettl, in quarta posizione, e poi secondo migliore italiano Locatelli, Bastianini. Da segnalare la caduta di Antonelli, caduta effettuata mentre stava battagliando proprio con Bastianini, una caduta anche abbastanza pericolosa, non so se l'avete vista.
Mi è sfuggita.
È caduto rimanendo con la moto in mezzo alla pista, su quel tratto di curve successione di curve, da fare quasi come se fossero rettilineo, tutte da tagliare, e lui è caduto, ha perso il controllo su una di quelle, la moto è rimasta in mezzo alla pista ed è stata sfiorata per pochissimo da Bastianini stesso. E quindi in classifica c'è Binder che continua a comandare perché è il più continuo, e poi c'è Navarro a 3 punti, Fenati a 38 recupera, e io direi che a questo punto il tecnico Valerio ci può deliziare con un pezzo, perché dobbiamo tornare in azione tra poco.
Come on.
Dunque torniamo in diretta, abbiamo sentito la canzone dei Disturbed, Grass Shatters, una cosa del genere. Comunque era la theme song di Stone Cold Steve Austin, per chi è appassionato di wrestling saprà, ed è stato un collegamento fatto con Austin, la città del Texas su cui appunto si è corso il Gran Premio della MotoGP. Ma è arrivato per noi il momento adesso di parlare della prima gara del campionato mondiale enduro. Perché parliamo della prima gara del campionato mondiale enduro, Luca? Perché abbiamo un ospite diciamo di tutto rispetto.
Abbiamo avuto l'onore di avere con noi Danny Philipper,
che è pilota appunto del campionato mondiale enduro col team Beta Boano Racing nella categoria, sì, E2. Quindi
Danny,
innanzitutto benvenuto. Ciao, e grazie, ciao, di aver accettato l'invito di quattro scalcagnati che ti hanno contattato.
No, grazie a voi dell'invito che mi avete fatto.
Senti, noi ovviamente non abbiamo ancora introdotto le classifiche, la gara, com'è andata. Insomma, vediamo che tu ti sei classificato ottavo assoluto con un ottavo e un nono posto, sì, diciamo, di giornata nella tua categoria. Ma la domanda d'obbligo che ti faccio subito è quella per cui un po' il tema che tutti quanti hanno toccato durante l'inverno parlando dell'enduro, sì, è come è stata oggettivamente il debutto di questa categoria enduro GP per te.
Enduro. Beh, sì, è una categoria nuova, però alla fine l'assoluta un po' si guardava anche gli altri anni, dai, diciamo così. È una bella cosa perché almeno adesso con la classifica così uno vede un po' com'è il livello, no? Con tutte le classi insieme.
Il livello generale.
Quello senza dubbio. Quello senza dubbio. Però noi la cosa che salta all'occhio, che è particolare, è che la vittoria della categoria Enduro GP è andata a Bellino, che non ha vinto la categoria sua. E questo è un piccolo paradosso, però.
No, il primo giorno sì, l'ha vinta, sì, lui, e l'assoluta non l'ha vinta perché mi sembra che il secondo
perché
giorno
Philips
ha
vinto
terzo,
il secondo,
no?
Giorno, certo.
Sì, il secondo giorno, così. Ma ancora, tipo, il regolamento era un po' che non lo sapevano neanche loro della federazione, perché poi col super test c'erano dei bonus,
sì,
e chi prendeva il bonus valeva per l'Enduro GP ma non per la categoria, e quindi uno poteva vincere la categoria, come dici tu, cioè poteva vincere l'assoluta e non poteva vincere, e non vinceva la categoria. Poi hanno cambiato il regolamento al venerdì, è successo un po' di casini.
È da rodare, però, diciamo, la formula, però ci possiamo stare.
Diciamo, sì, noi, sì, diciamo, sì, noi, diciamo, della nostra età più o meno, tu,
cioè,
insomma, sei un nostro coetaneo, ci ricordiamo i tempi in cui l'assoluta la vinceva Juha Salminen col KTM 125 e cose,
no,
del genere, quindi un pochettino, come già giustamente ci hai detto, ci mancava questa classifica assoluta, che un po' dà veramente l'idea,
sì,
di chi,
sì,
è andato,
sì,
più,
sì,
forte di tutti. Ma veniamo,
sì,
invece,
no, io...
sì, 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 dici.
No, io penso che è una cosa abbastanza bella adesso con questa categoria, poi perché adesso dal Portogallo partiamo in base assoluta, e quindi anche per il pubblico vedere tutti i piloti più forti all'inizio tutti assieme penso che è una cosa un po' più logica.
Sì, certo, infatti è tutto comunque mirato al fatto che bisogna un po' avvicinare il pubblico alle gare, in prova speciale e non solo. Ma a proposito proprio di pubblico e di avvicinamento a, vogliamo chiamarli, nuovi mercati, chiamiamoli così, raccontaci un po' com'è stata questa esperienza di correre in Marocco.
Guarda, il Marocco già lo conoscevo perché io ho fatto due rally,
sì,
negli scorsi anni passati. Diciamo, organizzazione abbastanza non perfetta, perché già dal venerdì c'è stato un problema col supertest, che siamo partiti i primi di supertest, parte prima i 125, la junior, poi le classi, così, e siamo arrivati alle 8 di sera che gli ultimi piloti dovevano ancora partire, è venuto buio e hanno dovuto annullare il supertest,
no.
Quindi già lì è partito.
ma che hanno combinato?
Non è partita benissimo. Poi dopo, no, la gara è stata abbastanza bella, le speciali erano difficili e anche un po' pericolose.
Scusa, però... se ti interrompo, abbiamo visto dei video, quelli che hanno pubblicato ovviamente dal canale ufficiale dell'organizzazione, c'erano dei percorsi davvero duri, perché fondamentalmente era quel deserto roccioso che comunque era tutt'altro che semplice.
Era praticamente tutta roccia e polvere, e il pericolo più che altro era che la polvere copriva i sassi, non le vedevi, e come io e tanti altri piloti siamo caduti forte e abbiamo compromesso un po' il risultato.
E ti faccio l'esempio di niente di grave, insomma, ci sei pronto per il Portogallo, sì.
Sì, sono ancora un po' acciaccato, però sta tenendo duro, dai. Poi ci abbiamo avuto un problema con l'aereo ieri, siamo stati 16 ore in aeroporto, è stato un po' un casino. Come tutto.
Ma ti abbiamo intervistato sulla trasferta più brutta, penso, della storia, mannaggia la miseria.
Bravo, no, dai. Beh, la gara, io ti dico, era partita bene sabato e poi dopo, come ti ho detto, la seconda speciale sono caduto molto forte, ho piegato il manubrio e io ho una microfrattura al dito, un labbro gonfio, un dente rotto, un gomito grosso come un melone. Però dai, sono riuscito a finire le due giornate, anche se non come volevo.
Sei stato davanti a Guarneri, cioè, nonostante tutto questo, quindi...
Nonostante il dito di meno, dai, il dente rotto,
eccetera. Per lui era la prima gara di mondiale, cioè io volevo fare molto di più, però dai, alla fine che sono riuscito a portare a casa il risultato è stato già buono,
nonostante
quello.
Tutte le disavventure sei andato anche più che bene. Ma,
insomma, tra i primi 10, diciamo che non c'è da lamentarsi, insomma, davanti a Nambo Ten, vabbè. E una domanda... Una curiosità Nambo più Ten, che altro ce l'ho relativa al cross test. Com'era? Sì, dove l'hanno fatto?
Ti dico la verità, era veramente brutto, pericoloso, perché...
Non c'è un pregio in questa gara,
No, alla fine le speciali, loro hanno potuto fare quello che potevano, il terreno era quello, però si è deteriorato, cioè si è scavato molto, anche il cross test alla fine era polvere, sassi, cioè più che altro sassi e polvere. E il pericolo è che proprio questi sassi non li vedevi, era velocissimo e tanti piloti sono anche caduti nel cross test. Però dai, ci sta una gara in Marocco, era la prima volta.
Adesso, quindi secondo te, diciamo, facendo qualche correttivo comunque si può riprovare un esperimento del genere, anche perché comunque è una trasferta che oggettivamente non è molto distante dall'Europa.
No, guarda, per noi piloti che viaggiamo con aerei così, ti dico, è la meno costosa, è la meno costosa con gli aerei. Per invece, per via dei team, è stato un po' più problematico, sono stati un giorno in dogana e hanno dovuto spendere un mucchio di soldi per passare la dogana a tutti i team, e questo è stato anche un altro problema dell'organizzazione. Spero che se succederà ancora di correre in Marocco non ci saranno più questi problemi, però non si sa mai, dai. Non si sa.
Diciamo che comunque ecco, il tuo giudizio, se posso interpretare le tue parole, è che ovviamente hanno pagato un po' gli organizzatori inevitabilmente gli errori di gioventù, però
Sì, ci sta. Però no, è bello andare in altri paesi, sicuramente è bello girare il mondo, andare in più paesi.
Senti, di pubblico ce n'era tanto?
E quello era un'altra cosa negativa, che praticamente siamo arrivati là martedì e la gente non sapeva neanche che c'era una gara di mondiale.
Vabbè, meraviglioso.
Stiamo parlando di un successo su tutta la linea. No, vabbè, anche brutto, sembra che stiamo prendendo in giro.
No, sì, veramente è stato un po', ti dico, una gara anomala. Il pubblico c'era, sì, nell'estrema era molto bello, perché l'estrema era in un posto un po' storico, c'era un po' di turismo in quel posto lì, quindi un po' di gente lì, però la linea era in mezzo al deserto, l'enduro test, quindi gente, a parte i cammelli, i pecore, non c'era nessuno.
Che tra l'altro comparivano nel video proprio della gara, si vedeva voi che passavate in mezzo tra le rocce, la sabbia, la polvere, e c'erano dei cammelli che guardavano un po' spaesati, probabilmente alcuni anche con gli striscioni degli sponsor attaccati addosso.
sì. No, beh, i paesaggi erano bellissimi, quello non ci può lamentare.
Assolutamente. Senti, una battuta al volo sulla gara degli altri italiani. Noi abbiamo visto bene, in particolare Martini nella seconda giornata, sì, della Enduro 1, sì, e Redondi, sì, che ha fatto doppietta. Quindi diciamo che un, sì, po', guarda, si può cominciare a vedere qualche giovane che viene bene fuori.
Sì, guarda, sono contentissimo per Martini, perché alla fine abbiamo iniziato insieme a fare enduro, abitiamo a pochi chilometri di distanza, ci siamo sempre allenati assieme, e lui dopo 6 anni di enduro, adesso con un team praticamente privato, che il padrone lo conosco anche molto bene, è riuscito a star davanti a tanti ufficiali e a lottare anche per la vittoria, quindi... Cioè, sono davvero contento per lui e spero che continui così. Questo Giacomo Redondi, si sa, lui è fortissimo, però ancora è rimasto nella categoria junior.
Questo infatti penso non lo spiegavo
neanche io. Sì, cioè sta lottando con ragazzi molto più giovani di lui. Lui ha già tanta esperienza, è bravo a vincere, però sicuramente... È meglio fare un secondo in E1 che vincere la junior.
Sì, sicuramente. Ci diceva Valerio qua, il nostro regista, che è un po' l'Erlings dell'enduro Redondi.
Bravo.
Ti piace vincere facile.
Bravo.
Comunque, sì. Comunque il risultato di Martini un po' testimonia quello che fondamentalmente noi diciamo sempre, una convinzione generale che a volte magari non è il mezzo che fa la differenza, ma è la convinzione, no, la condizione di forma, la determinazione, sì, che uno,
sì,
ha.
Sì, guarda, soprattutto nell'enduro la testa, cioè il pilota fa quasi il 90%. Lui, Martini, è stato 2 anni in un team ufficiale Yamaha e non è mai riuscito a fare un risultato buono al mondiale. Invece adesso con una moto privata, un team privato così, è riuscito a fare 2 ottimi risultati alla prima gara, quindi spero,
c'è
dai,
la
che
tranquillità
così,
anche che ti porta al team, non lo so, ma anche quello conta, credo.
Sì, conta moltissimo. Come io quest'anno, che sono un po' più tranquillo, l'italiano abbiamo iniziato benissimo, e quindi...
Sì, ma diciamo che lo possiamo dire un po', quest'anno ci si aspettano belle cose da te. E la domanda che ti faccio conclusiva, perché so che in questo momento penso starai lasciando il telefono che ti cade dalle mani per metterle da qualche altra parte.
Guarda, se ti racconto la mia giornata di ieri, vi prendete paura, perché dovevamo avere l'aereo alle 7 di mattina a Marrakesh e atterrare a Bergamo, e stamattina ripartire Bergamo-Portogallo. E l'aereo è stata cancellata, abbiamo preso l'aereo alle 8 di sera, siamo arrivati alle 2 di notte a Bergamo e stamattina alle 7 abbiamo ripreso l'aereo per il Portogallo.
Ma scusa, non ti conveniva da Marrakesh andare direttamente in Portogallo? Te la facevi anche a nuoto,
no,
probabilmente.
Ci avevo anche pensato quando era a Marrakesh.
La famosissima allungatoia.
Se non cancellavano il volo era tutto perfetto, invece abbiamo avuto questo disguido.
Diciamo,
però,
che sei fresco come una rosa, proprio.
No, oggi ci si è riposati un po', domani si inizia a camminare le speciali.
Vi allenate un po' in Portogallo, avete una base tecnica dove appoggiarsi?
No, adesso i camion dei team arrivano tutti domani e noi no, dobbiamo cominciare a visualizzare le speciali già da domani.
Giustamente fate... Quanti giorni fate di ispezione delle speciali? 1 o 2?
Da quest'anno si può dal mercoledì, invece gli altri anni era libero, uno poteva arrivare anche lunedì a camminare se le speciali erano pronte. Invece da quest'anno la regola è tutti dal mercoledì e camminiamo 3 giorni, mercoledì, giovedì e venerdì.
Diciamo che siete pronti per fare il cammino di Santiago per quando era fine.
Sì.
Arrivata il sabato già stanchi sulle gambe, con le vene varicose. Senti, l'ultima al volo, una battuta. Senti, ma tuo fratello non riesci proprio a convincerlo a venire a fare un po' d'enduro?
No, devo essere sincero, l'ho portato qualche volta, gli ho fatto fare subito tanta fatica, così almeno spaventava un po'.
Rimane dov'è?
No. Sì, no, rimane dov'è, ormai adesso lui ha fatto una bella struttura, penso che andrà avanti come manager, e via.
E beh, magari viene a fare il manager con te con l'enduro, andando tra un
magari
po'.
qualche gara, non so, tra un
fai
po'.
Fai una comparsata nel motocross, ci fa sempre piacere, eh?
Ah, io sì, volentieri la vorrei fare, però quando sarò libero quest'anno una gara la vorrò fare.
Dai,
sicuro.
dai, smonta quei fanali alla beta e vieni a dare sì, due lezioni sì, di qua, sì. Dai.
Sì, 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 mi manca un po', sì.
Va bene, Danny, noi ti lasciamo perché penso sarà stata fin troppo lunga la tua giornata e anche la tua disponibilità a parlare con noi.
Tranquilli.
Ti ringraziamo, tranquilli, un grosso in bocca al lupo per la prossima crepi. Gara e mi raccomando, crepi. Attenzione ai denti perché fanno male.
Sì.
Ciao Danny, grazie.
Arrivederci, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao.
Bene, siamo tornati e dopo aver istituito, dopo il grande successo di Kamikaze della scorsa puntata, abbiamo istituito il brano tamarro di ogni puntata, questo era...
Quindi praticamente il tecnico Valerio ha deciso ufficialmente che ogni puntata ci sarà un brano tamarro. Questo era
Big Booty di Jennifer Lopez. L'abbiamo scelto perché... L'anno scorso Jennifer Lopez proprio in Marocco fece un concerto che era in diretta TV, che è stato poi bloccato in diretta TV perché risultava forse troppo osé per il pubblico marocchino e infatti questo... Invito ad andare a vedere questo video perché ci sono 5 minuti di sculettamenti
di Jennifer Lopez che comunque non sono mai da buttare questi 5 minuti di Jennifer Lopez. Senti, ma noi dobbiamo riprenderci dall'emozione di aver telefonato a un campione, insomma, perché di quello parliamo, un vice campione europeo di motocross e pilota del mondiale enduro come Danny Philippe-R, e quindi abbiamo un po' bisogno di cambiare discorso parlando del mondiale motocross che si è corso in Argentina questa domenica a Neuquén, una pista che, Luca, tu l'hai vista, stupenda.
Guarda, molto bella.
La stessa dell'anno scorso, però
molto.
Stupenda.
Sembrava quasi un national, se posso dire la mia. L'unica cosa che secondo me non mi piace è che praticamente ci sono sempre troppe sezioni ritmiche di salti. Io farei anche
una richiesta al nostro ospite che è in collegamento telefonico ora. Ci senti, Ale?
Ciao Ale.
Ciao ragazzi.
Si sente bassissimo, Ale. Aspetta che il tecnico... Vai. Ora? Ha già capito che ci devi richiamare, grande, non facciamo sistematicamente, dai, richiamaci te come sempre. Ci richiama lui, noi non riusciamo mai a fare, a sto punto,
ma secondo me è Doberman,
solo, solo con lui.
Il problema è suo, il problema è suo.
Perché Danny adesso l'abbiamo chiamato noi.
20 minuti di telefonata in Portogallo, adesso glielo diciamo subito perché è scandalosa sta cosa. 20 minuti di telefonata in Portogallo e non abbiamo sforato di un decibel. Telefona lui, adesso glielo diciamo subito. Ci senti, Ale?
No, io mi sento benissimo anche prima, voi mi sentite?
Noi continuiamo a sentirti sempre basso.
Allora...
Ora sì. Allora, diciamo chiaramente una cosa, Ale. Noi abbiamo parlato 20 minuti al telefono con Danny Filippere, che in questo momento è in Portogallo per la gara del Mondiale Enduro, e non abbiamo avuto il minimo problema. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non va con te.
Ma non lo so, probabilmente lui ha una connessione wifi, allora è un po' più forte. Io ora mi trovo sempre nel mio mezzo.
Sempre in macchina, ma che sta fai in macchina?
Noi nel bunker e lui nel furgone, questa è la cosa.
Il problema è che cioè, ho un bimbo piccolo che dorme, quindi non posso svegliarlo.
Vabbè, senti, la prossima volta allora proviamo a telefonarti un po' prima, però il fatto è che per telefonarti un po' prima devi fare il mondiale anche te, perché sennò bisogna dare la precedenza a quelli che vanno a dormire presto.
Immaginavo.
Senti,
no, ma guarda, adesso mi sono un attimo sfondato di birra intanto che ti aspettavo, perché dalle 9:30 non sapevo che cazzo fare.
No. No, vabbè, guarda che comunque ti vogliamo dire che noi andiamo in onda dalle 18 alle 19, quindi dalle 9:30 di mattina probabilmente ti stai sfondando di birra, questo mi fa un po' preoccupare. Comunque...
Dobbiamo far finta come le registrazioni.
Sì, dobbiamo far finta che sia in diretta, dobbiamo far finta che sia in diretta. Okay, senti, dobbiamo parlare invece di cose serie, perché qui c'è stato il Gran Premio d'Argentina che abbiamo solo minimamente introdotto. Per questa volta ti facciamo contento, non abbiamo parlato nemmeno della MX1, perché siamo proprio in questo momento sulla pagina di MX Bars a vedere un po' quello che è successo, e dobbiamo parlare un po' di una continua crescita di Tony Cairoli, e che però si trova a che fare non solo con Febbre, che ha fatto due rimonte importanti, che ha dimostrato tutto ancora una volta tutta la sua straordinaria velocità, ma anche con un Geyser che comincia un po' a fare anche preoccupare.
Ma preoccupare, già dalla prima gara ha fatto alzare le antenne a qualcuno. Quindi,
vabbè, quello era il Qatar, no? Qualcuno ha detto, dice, vabbè, era la prima gara, tutte le attenuanti del caso, ma stavolta ha fatto una gran prova. Già la scorsa volta Valkesvard aveva vinto una manche, insomma, sta dimostrando che non era un caso quella vittoria.
Appunto, quello che volevo dire appunto era proprio di Valkesvard, cioè correre a Valkesvard non è come correre in Qatar o in Argentina, perché in Argentina ti dico, bella la pista, molto veloce, e secondo me non sono abituati tutti i piloti del mondiale.
Sì, infatti ne stiamo proprio parlando adesso.
Tant'è che la pista di Valkesvard quest'anno è stata per ora la più tosta di sempre, perché da quello che hanno raccontato i piloti si faceva veramente fatica, era veramente bucata e segnata.
Beh, il fatto che ha piovuto nei giorni precedenti la gara, e quindi ha appesantito moltissimo la sabbia, e questo sicuramente aveva condizionato la pista. E rimane comunque il fatto che questa pista argentina, che riconosco effettivamente essere un po' anomala rispetto a quelle del mondiale, ricordava quasi più quelle del National, se non fosse che c'erano meno canali rispetto a quelle del National, però di fatto è una pista di motocross come le altre, e questo ha dato gas in una maniera tremenda, perché era veramente difficile creare un gap, cioè solo Erlings ci è riuscito in MX2, andavano tutti allo stesso passo, e successe lo stesso, se vi ricordate, anche nella gara dell'anno scorso, quando arrivarono i primi quattro, Cairoli, Nagle, De Salle e Villopoto, tutti attaccati, tutti e due le manche. Quindi è sintomatico del fatto che in quella pista il gas si dà tanto e vanno tutti fortissimo.
Sì, prende margine chi ha un po' più di confidenza, e poi ti dirò anche un'altra cosa. Guarda l'anno scorso Villopoto come faceva fatica a passare la gente. Quest'anno Favre a un certo punto della gara ha fatto fatica a passare il suo compagno nettamente più lento di lui. Cioè, ma perché? Perché comunque basta cambiare un attimino linea e ce l'hai in mezzo e lo vai a prendere, capito? Come ha fatto appunto Cairoli e Favre nella qualifica del sabato. Cairoli ha sbagliato un attimino una curva, l'ha chiusa e Favre l'ha centrato. Cioè, quindi dovevano stare molto attenti, e chi è davanti ha la strada libera e può dare tutto il gas fino in fondo, perché è proprio una pista da, io credo,
una media
piena.
Cioè, sulle classifiche qui compare che la media è di 51-52 per i più veloci, ma per me, cioè, sono dati taroccati, perché non so in quanti tratti andranno almeno a 70-80 all'ora, ma forse anche di più.
Cioè, veloce, guarda. Ma si vedeva che andavano veramente forti.
Ma ragazzi, ma il drittone, quello dopo il tratto della prima curva, che si prendeva, che c'era prima la gobba rotonda, poi c'era il super panettone a scollinare, e poi c'era l'altro panettone ancora lunghissimo. Lì saranno andati a 100 all'ora.
Guardi, le 2.50 andavano a tavoletta e ci arrivavano precisi sull'atterraggio.
Cioè, voglio dire...
Sì, perché poi è un terreno talmente particolare, però non è neanche sabbioso, misto sabbia, ma
è come se fosse quel terreno vulcanico, pozzolana,
assomiglia alla pista di Vetralla che abbiamo noi.
Te l'avevo detto la settimana scorsa, ti ricordo una pista che abbiamo dalle nostre parti noi, che è di quel terreno nero proprio,
zona vulcanica.
Sì, un terreno vulcanico.
Non conosco la pista dalle vostre parti, però a me sembrava molto bello, perché più che altro, cioè, appena passavano le moto si richiudeva il terreno. Cioè,
La caratteristica che ha almeno la pista dalle nostre parti, credo anche quella, è che comunque sopra rimane un po' morbida quando è lavorata per la gara, e sotto rimane dura, capito? Quindi bisogna stare anche un po' attenti alle curve, quelle dove si spazzola, perché diventa anche un po' viscida.
Sì. Poi ovviamente c'è il vantaggio che tiene benissimo l'acqua.
Sì, infatti, guarda, Favre secondo me ha fatto la cappella quando gli si è chiuso lo sterzo ed è caduto, per la troppa foga, probabilmente per la rimonta, e invece secondo me Cairoli qui ha fatto vedere un'altra cosa, cioè che sta tornando, perché reggere il ritmo di
una
pista così veloce. Cosa?
Ci ha sentito, dice Valerio, purtroppo dalla regia è difficile che arriva fino a te al telefono, però diceva che quando gli abbiamo messo la canzone Se tornerai, lui ci ha risposto sto tornando.
Si è incazzato parecchio.
Beh, vabbè, ma era palese, cioè, io l'ho già detto, Tony doveva recuperare da questo infortunio, rifare delle ore in moto, perché poi anche nella prima manche, non so se hai visto com'era, era un paletto, cioè, sì, bello rigido, ma poi l'ha detto anche lui, dopo si è sciolto e da lì ha macinato metri per andare a prendere uno, prima Nagle e poi anche... Geyser, solo che sai, non ce la fai.
Guarda,
quindi...
c'è stato un momento secondo me in cui, come si suol dire, ha fatto click a metà della prima manche, perché l'avevano superato, lui era secondo,
quinto,
l'avevano superato sia Geyser che Bobrichev, se ne stavano andando, lo stava quasi riprendendo Van Orebeck, lui in un giro e mezzo ha cambiato passo e è andato a riprendere Bobrichev e Geyser, e si era messo in testa forse anche di andare a prendere Nagle, poi ha visto che magari era da rischiare troppo e si è accontentato, però lì secondo me ha avuto una reazione come a dire cazzo, sono Antonio Cairoli, insomma non posso stare a fare la comparsa. Secondo me lì c'è stata una reazione più che altro mentale, che può servirgli poi ovviamente per continuare a crescere.
Allora, secondo me ha fatto così, ha preso fiato, dopo che ha preso fiato e si è sciolto, perché all'inizio, proprio i primi 10 minuti era proprio rigido, lo vedevi che guidava anche abbastanza male, quando ha preso Bobrichev ho detto, cazzo, lì l'ha preso veramente in poco tempo e poteva andare a prendere Nagle. Ma probabilmente è una pista così veloce che ti stanca anche, capito?
Sì, questo è vero. È una di quelle classiche piste, come erano quelle dure nostre di un tempo, una vecchia Castiglione del Lago, che si fanno tutte a manetta e come peli un centimetro il gas ti rivengono addosso
e
tutte.
E poi c'è da dire che c'erano un sacco di sessioni ritmiche e quindi non hai neanche il tempo di respirare un attimo, perché c'erano quelle wave in salita, erano... terribili, eh?
Sì.
Spezzavano il ritmo a molti.
In curva erano difficilissime, quello sì.
Vabbè, quindi siamo tutti d'accordo. 18 gare così.
Mi sembra strano, dobbiamo trovare un motivo per litigare. Diciamo così.
adesso te lo do io. 18 gare così, facciamo Santo Luongo e mandiamo a fanculo il National.
No, aspetta, adesso dove vuoi arrivare? Aspetta un attimo, dove
vuoi arrivare? No, da nessuna parte, perché voglio solo dire che secondo me la chiave del motocross, e questo lo dico, anzi, cioè proprio lo dico chiare lettere, non è tanto il fatto che ci sono quattro manche, il motocross è palloso, ma bisogna trovare ormai delle location adatte per creare uno spettacolo. Finito. Cioè,
qual è una location che non è adatta a creare uno spettacolo, secondo te?
Bah, innanzitutto tutte quelle piste artificiali. Che ne se ne dica, i piloti sono contenti perché c'è il paddock bello, asfaltato, cazzi e mazzi, così. Però, cioè, dai, non è motocross quello. Cioè,
noi, sì. Tu sai bene come la vedo io sono un po' un fondamentalista da questo punto di vista qui, quindi sì, sì. Non, per me scopri l'acqua calda, diciamo così, però rimane il fatto che qui la tendenza è esattamente l'opposto di quello che stai dicendo te questa sera, che io sottoscrivo in pieno, quindi ancora una volta ci troviamo d'accordo, stranamente questa sera.
Un po' come la Francia corta del Nazioni, l'ultimo Nazioni d'Italia.
Cioè. E lì poi in realtà è un mezzo discorso quello su Francia corta, perché poi era pure una bella pista.
Tanto, neanche male.
Per sì, quanto io l'avessi avversata, perché poi è una pista che tu apri per una gara, il cross delle Nazioni, quindi ci crea inevitabilmente una mangiatoia, chiamiamola così, e poi la richiudi sì. Per la fine di quella gara, e tutti i motoclub che ti mandano avanti l'attività nazionale facendo i campionati italiani più assurdi, i campionati regionali, le gare più sciocche del mondo.
Il discorso è questo, la pista fine a se stessa, diciamo.
La pista fine a se stessa è un po' un uscire dal mondo reale, ecco. E questo
è business,
è diventato questo.
Se no non si andrebbe in Qatar.
Se non si andrebbe in Thailandia, insomma, in posti del genere.
Ma allora ti dico, può aver senso andare in quei paesi, capito? Perché, vabbè, è la promozione del motocross. Io non mi sento di dire che è sbagliato, è giusto. Però secondo me dovrebbero salvaguardare un attimino lo spettacolo. Perché va bene andare nei posti tipo il Qatar, la Thailandia, l'anno prossimo andranno in Malesia, ad Assen, in un bacino che mi scappano le parole, però
dai, di quello che pensi, che lo so che stavi per dire.
Ma no, dai, cioè, il motocross, ti dico, va bene, è per l'appassionato che si vuole fare anche la scarpinata su dei grippi, che cazzo ne so, però cioè, bisogna salvaguardare lo spettacolo. Io ti dico, la pista dell'Argentina batte forse, non lo so, non voglio dire un'eresia, no, non la dico perché stavo dicendo proprio una cazzata.
Stavi per dire Maggiore.
No, Maggiore in realtà.
Stavo per dire Namur. Namur non la batte.
No, non è una questione di eresia.
Si è alzato dalla serie.
Cioè, io sto per alzarmi e andarmene dalla trasmissione.
Bravo, no, infatti non l'ho detto. Cara.
No, farei una cosa giusta in buona sostanza, però in realtà è che cioè, sono proprio due tipologie di pista completamente diverse.
Sì.
Cioè, stai parlando di una pista quella di Namur, che cioè c'aveva il suo fascino perché si chiamava Namur, non tanto perché era una pista particolarmente veloce, bella, cioè, aveva una pericolosità intrinseca spaventosa, però diventava bella perché magari si correva in mezzo a un bastione. Qui invece è un tipo di motocross moderno, che però, come dici giustamente te, è la direzione che bisognerebbe prendere.
Bravo. Allora, è Luca di fianco a te, giusto?
Sì, sì, dimmi. Sto
dicendo Maggiora? Ok. Sì, sì. Luca ha detto la cosa giusta. Maggiora, quella vecchia, nel senso dell'anno scorso, secondo me viene uccisa totalmente dall'Argentina. Ma la Maggiora nuova del Nazioni l'hanno rinnovata e hanno creato quel qualcosa in più che può essere paragonata all'Argentina, cioè quindi creare quei tracciati così che creano lo spettacolo già per la tipologia del tracciato.
Beh, partiamo poi dal presupposto che Maggiora è sì, sicuramente migliorata per l'intervento che hanno fatto, però è anacronistica, perché non dico come Namur, però si vede chiaramente che per gli spazi gli ostacoli che ci sono stati disegnati sono molto forzati, ecco, diciamo così, quindi ci sono magari i panettoni con l'atterraggio laterale nel burrone e cose così che insomma fanno un pochettino pensare, pensiamo al volo che fece De Salle un paio d'anni fa che precipitò di sotto nel burrone, insomma parliamo di una pista pericolosa per quelle che sono le esigenze del motocross moderno. Però d'altro canto riconosco comunque un miglioramento effettivo della pista con i lavori che hanno fatto, l'hanno un po' resa più, non dico rallentata perché poi in realtà non è neanche velocissima come pista, però l'hanno resa più bella, più ampia, ecco, più lunga, respiro più ampio.
Hai visto il nuovo layout, quello che hanno fatto con Maigret?
Sì, quella.
Quella è bella adesso.
Sì, ti ho detto, gli hanno dato più respiro, l'hanno resa più,
bravo,
mondiale, ecco, mentre prima sembrava più una pista, una cosa vecchia che doveva diventare nuova, ecco, Patti Pravo che si fa lifting, ecco, sembrava quella.
Bravo. Comunque Kaiser, cioè, noi non diciamo nulla di nuovo, perché poi alla fine, sia sul forum che nei paddock, che al bar, alla gente quando parla, diciamo tutte le stesse cose. Quello che non riesco a capire è perché dall'altra parte non riescono a capire queste cose, fondamentalmente.
Perché noi evidentemente non guardiamo quello che abbiamo in tasca, dai. Probabilmente lì ci sono delle logiche legate al mercato che noi essendo esterni, non possiamo capire.
Ho capito, però andare in Argentina è tanto quanto andare in Qatar o in Malesia o dove volete. L'Argentina hanno trovato questa pista e secondo me hanno fatto centro, ma proprio centro. Io spero.
Ma avevano fatto centro anche con la prima pista della Thailandia, se ti ricordi, quella, adesso non ricordo il nome, Siracha si chiamava, che era una pista bellissima anche quella, con i saliscendi, con dei tratti veloci, lenti. Il fatto è che loro vanno nel paese in cui devono andare, nel mercato in cui devono andare, poi se la pista è bella, tanto meglio, se no non gliene frega nulla, vanno nel paese in cui devono andare. Ma ve la ricordate la gara in Russia che fecero qualche anno fa sul parcheggio di casa mia, praticamente? Ve la ricordate quella? Sì.
Beh, perché quella lì in Irlanda, nell'ippodromo.
Nell'ippodromo in Irlanda, ma dai, ma di che
parliamo? In Germania,
parliamo?
Mi sembra un paio di anni fa.
L'Ausitring in Germania, vabbè, ma cioè, ci sarebbero sull'aeroporto di Istanbul, cioè ci sono veramente esempi.
Bravo, quella, mamma mia.
Ci sono esempi a iosa, insomma, voglio dire, di schifezze.
Lì dovrebbero prendere un punto fermo i piloti e rifiutarsi perché...
Ma i piloti non possono dire niente perché non sono loro, hai capito, che muovono il motocross.
Sì, però
il motocross,
Ale, scusami, però loro hanno il coltello alla parte del manico perché sono loro che fanno lo spettacolo, capito?
No, non è così, perché ti spiego. Se tu vai a lavorare in un'azienda, gli operai sono l'ultima parte. Hai visto tanta gente fare le manifestazioni, i picchetti? Cosa hanno fatto gli operai in questi anni? Hanno combattuto per dei privilegi, ma dopo un po', se non vanno più a lavorare, devono mangiare, capito?
Certo.
Se il pilota non corre, alla fine ce l'ha nel culo.
sì, vabbè, guarda, hai concluso la riflessione nella maniera più giusta.
Togliamo la politica. Io adesso, scusami Ale se ti interrompo. Vai. Vorrei mettere un attimo di momento serietà perché domenica abbiamo avuto un momento di dramma quando è partita la MX2. La mamma di Erlings e il papà non l'hanno visto più per 40 minuti, hanno chiamato Chi l'ha visto di Rai 3 per fare un appello. Jeffrey, dove sei?
Ma non solo la mamma e il papà, io direi anche Max Asti, Tonkov, Siver, Petrov e anche lo stesso Samu Bernardini, che è stato straordinario, riconosciuto.
Sì, grande DM.
Ci sta facendo un po'.
Da notare che per chi non l'avesse sentita la sigla di Rai 3, il nostro tecnico Valerio.
Tecnico Valerio puntualissimo. Senti, tu che ne pensi? Tu l'hai visto Erlings?
No, perché poi dopo è tornato anche subito a casa, è quello il fatto.
Ha lasciato la coppa lì.
Ma hai visto quella foto dove lui è in aereo che dice che sta tornando a casa? Non l'hai vista?
No, non l'ho vista.
Lui finito la gara ha preso l'aereo e è tornato a casa subito. Quindi, tutti sono rimasti lì a pescare nel lago della Patagonia, le trote, i salmoni.
Lui si è rotto i coglioni e è tornato a casa subito.
Lui è tornato a casa subito, ma la cosa strana è proprio questa, che lui, cioè, fa una cosa diversa da tutti, cioè, sai cosa vuol dire tornare a casa dall'Argentina? Ma poi neanche dall'Argentina, dalla Patagonia, cioè,
vabbè, saranno 20 ore d'aereo.
Saranno tornati a casa, no, pure, ma... gli altri, insomma, voglio dire, non è che sono rimasti lì comunque, lui è tornato,
no,
a casa
Kaiser,
prima.
Settimana prossima c'è il Messico, sono rimasti tutti lì,
Ah, è vero, porca, certo, miseria, me lo scordavo.
È sempre figa.
Hai capito cosa ha fatto questo?
Questo è un pazzo completo. Veramente. Infatti, io pensavo, cioè, ci fossero almeno un paio di settimane di pausa. Invece no, c'è domenica il Messico.
No, è vero. Subito. Fai conto che un giorno te lo perdi, anzi, due giorni te li perdi nel viaggio.
Ma sì, perché... l'aereo. Ma poi, scusa, non ha neanche il tempo di riposarsi. Forse sta trovando un modo per riaprire il campionato.
Sì, forse si vuole dare un vantaggio agli avversari.
Arriva al pacco Zalando.
Comunque, zitto a 200,
Sì, beh, zitto. Diciamo che, insomma, se non aveva 200 era da preoccuparsi.
Comunque,
però...
a parte il Superman Jeffrey, cioè, dietro c'è stata una gran bagarre, se non ci fosse lui l'MX2 sarebbe bellissima.
Bellissimo,
proprio.
Come è stato bellissimo il finale di stagione dell'anno scorso tra i vari Geyser, Anstey e Jonas.
Beh, anche 2 anni fa,
Sì, 2 anni fa,
quando
però
c'era... però si era fatto male le ultime 3 gare, mi sembra.
Lui aveva tipo 830 punti di vantaggio, Tixier glieli recuperò facendo i 10 posti e poi alla fine riuscì a vincere il mondiale nell'ultima gara, però comunque diciamo che lì Erlings rimase in corsa per il titolo e quindi c'era solo la curiosità di capire se Tixier facendo i 9 posti ce l'avrebbe fatto
o no.
Invece l'anno scorso è stato bello perché proprio non si sapeva chi avrebbe vinto. Quest'anno, insomma, speriamo per Jeffrey che almeno si sappia chi vince, perché ormai con lui non si può mai dire gatto
una
finché
gara
non ce l'hai
nel
sacco. Organizziamo una gara con gli ottantini, casomai, se serve.
Ci stanno anche dipingendo sul discorso che lui voglia rimanere ancora in MX2.
No, vabbè, questa è una cazzata, dai, ma chi ci crede?
Bravo. No, ma infatti ti dico, già c'è gente... O vari giornali che stanno dipingendo il fatto che lui voglia rimanere lì per creare della notizia, capito? Non è assolutamente vero.
No, lui è rimasto lì, insomma, dai, credo sia chiaro. È rimasto lì perché aveva bisogno di fare un anno tranquillo senza avere a che fare. Allo stesso tempo KTM doveva comunque concedere una prova d'appello a Cairoli, perché non è che gli puoi mettere, dopo un anno che perde il mondiale perché si è fatto male un polso, gli metti subito Erlings dentro a mettergli il sale sulla coda. Gli hanno dato la prova d'appello per vedere se effettivamente può tornare a vincere il mondiale. Se comunque l'anno prossimo lui andrà in MX1, Erlings, con Cairoli campione farà un anno tranquillo a fare esperienza. Se Cairoli non riuscirà a riconfermarsi, magari proverà a ripartire subito lui.
Ma. Guarda, Kaiser, io ti dico una cosa. Secondo me KTM non mette paletti a nessuno, nel senso che ognuno deve pensare a se stesso e alla squadra, cioè o al marchio. Quindi, secondo me, anche quando c'era, ti ricordi quando c'era Dungy e Roxy nella stessa squadra? Non è che hanno detto, boh, ragazzi, facciamo vincere Dungy, no. KTM ha detto, boh, entrate dentro e dategli il gas, punto e basta.
Sì, vabbè.
Cioè, l'importante è che KTM vinca il titolo.
No, io facevo un discorso legato al fatto che se tu hai Cairoli ancora vincente, puoi permetterti di dare a Erlings comunque una maggiore tranquillità, cioè lo fai correre senza la pressione del risultato, gli fai prendere le misure, poi certo Erlings non è tipo che entra in pista e prende le misure, insomma,
no,
però
mi pare di no.
Però cioè c'hai più tranquillità tu come team, se invece devi prendere subito un pilota vincente, magari sì, punti su Erlings perché potrebbe vincere sicuramente anche in MX1 alla prima gara, però sicuramente non hai le spalle coperte, ecco questo. Era solo questo il ragionamento.
Ma, sì, no, è precisissimo, non fa una virgola. Il problema è che Erling non pensa così. Erling pensa, cazzo, Geyser, io l'ho sempre bastonato, se vado in 4,5 vado più forte e non, nessuno deve dire che io devo imparare, ma io so già tutto.
Sì, beh, effettivamente non pare poi un maestro d'umiltà, quindi...
No, sarà interessante vedere l'anno prossimo se, quando inizierà la MX1, se prenderà qualche batosta il suo impatto psicologico.
Ma
comunque
Erling ha già corso prima con la 3,5 e poi anche con la 4,5.
Ma ha corso nel Nazioni e basta, insomma, non è che ha fatto cose, stagioni sane, comunque.
No, 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 certo, questo è ovvio. Però sono atleti, Kaiser, questi li formano come...
No, per
come
carità,
dei robot, hai capito?
Guarda, certo. Io sono convinto che vedendo quello che ha fatto Febbre, vedendo quello che sta facendo Kaiser quest'anno, Erlings potrebbe vincere tranquillamente il primo Gran Premio con 30 secondi sul secondo in MX1. Non so se potrebbe magari vincere un mondiale, perché se parti leggermente dietro in MX1 poi devi superare Cairoli, devi superare Febbre, Geyser, non è come superare Tonkov, Briliakov e compagnia bella, con tutto il rispetto per questi piloti, per carità, è tutta lì la differenza.
Sì, diciamo che la vera differenza ce l'ha nella testa lui.
Ma secondo me lui poi, perché ecco, se pensa... che c'ha,
cioè lui secondo me si sente già più forte di tutti, capito? E quando arriverà lì lui vorrà solo far vedere che è più forte di tutti.
Sì, questo è vero. E il problema è se disgraziatamente gli si mette storto qualcosa, dopo non lo so,
dopo non si sa come va.
Dopo ce lo racconterà lui direttamente.
Ma che poi nella sua testa c'è anche, a proposito di Roxen, dice: io sono ancora qui in MX2, mentre c'è Erlings dice che sono qui, ancora qui in MX2, mentre Roxen a giocarsi il titolo in Supercross, quindi secondo me ha molta voglia di andare in MXGP.
Tu dici che lui soffre un po' il confronto con Roxen?
Sì. Ha provato ad andare in America, ha fatto la prima sessione di Ups, si è sfracellato per terra e è tornato di qua.
Ha detto basta, per carità.
Vabbè, ma quelle sono tutte cazzate che giravano. No, lui non soffre nessuno, guarda, non ha... Cioè, lui viaggia per la sua testa, cioè lui sa benissimo che è molto forte e lui, quando arriverà in 4.5, deve dimostrare a tutti che è il più forte, basta. Se riesce a controllare anche la sua foga, di far vedere, secondo me potrebbe diventare l'Evers e il Cairoli del futuro.
Me coglioni, scusa, volevo dire, guarda, ti lasciamo con un telegramma, ti devo lasciare con un telegramma, mi dispiace che dobbiamo limitarci ad un telegramma, perché sta facendo vedere cose importanti ed è sempre triste dover limitare lo spazio per un giovane, soprattutto italiano, ad un telegramma, però così è, perché le esigenze della regia sono queste. Dimmi qualcosa su Bernardini, che ha chiuso per la prima volta una manche nei primi cinque nella sua carriera.
Come? No, vabbè, diciamo che ha fatto quarto assoluto.
E ha chiuso per la prima volta nella top 5 col quinto posto della prima manche.
Oh, incrociamo le dita e... A me ha gasato di brutto, ma proprio bravo Berna. Veramente.
È vero, no, questo è vero, non so anche voi ragazzi, io stavo davanti alla televisione, raramente mi era capitato di scaldarmi così, proprio a spugneggiare davanti alla televisione.
Anche nelle qualifiche ha battagliato con
partenze, ragazzi, cioè lì davanti, capito?
Sì, è vero, ma poi alla fine è tutto lì, è quello che fa la differenza. Se tu cominci a stare con i primi, magari indovini qualche partenza, la prima volta ci stai un giro, la seconda volta ci stai due giri, poi dopo un po' magari quel ritmo lo prendi pure.
Certo, dopo ti abitui alla velocità, fai click e dopo vai.
Un po' il problema è che ha sempre avuto Lupino, è sempre partito dietro e non riusciva mai a prendere il ritmo di quelli che stavano davanti, perché recuperava, ma poi è lì. Comunque, Ale, qui noi si è allungato il tempo, si sta per scaricare il telefono, quindi dobbiamo salutarti, ringraziarti dei giga che ci hai regalato anche oggi, anche questa settimana.
E noi ci
sentiamo settimana prossima, perché settimana prossima si va in Messico, quindi ci risentiamo settimana prossima, sperando di poter festeggiare magari la prima vittoria stagionale del nostro.
Bravo, ma com'è la pista del Messico?
Non lo so, come si chiama? León? No?
Sì, mi sembra León.
Se è León, è quella storica che ci hanno corso già da due anni, fa cagare, quindi...
No, ma la pista farà cagare e la regia farà cagare.
E ci saranno 10 persone a vedere, quindi è un peccato che Erlings rischia...
Speriamo che caricano video da YouTube, così potremo...
Va bene, dai Ale, ci sentiamo.
Ciao, buona serata, ragazzi.
Ciao.
Thank you.
Bene, siamo rientrati a sorpresa in collegamento. Abbiamo sentito Around the World di Valerio
Daft Punk.
Allora, spiegaci velocemente perché questa...
dopo tutta questa diatriba su, piste giù, Patagonia, Europa, Messico, Marocco, siamo andati dappertutto, quindi...
una puntata global.
Around the world, sì, una puntata globalizzata.
Bene, bene, ma visto che è stata una puntata globalizzata abbiamo parlato per più di un'ora anche questa settimana, non rimane che dare la parola all'uomo classifica, Luca Buzzicotti, che ci spiega... cosa c'è da vedere e da sapere
in questo fine settimana? Gli appuntamenti più importanti dei vari campionati mondiali: abbiamo la Superbike ad Assen, abbiamo il motocross mondiale in Messico, come stavamo dicendo prima con il Dober, e il mondiale enduro in Portogallo, come stavamo dicendo prima con Danny, e poi il supercross di St. Louis, che questa settimana non abbiamo trattato, ma c'è poco da trattare. Dungy sta spopolando nonostante Roxen cada all'ultime curve, però.
Diciamo chiaramente che ci ha quasi rotto i coglioni, insomma, perché stiamo vedendo lo stesso film. Comunque, settimana prossima tanto ci sarà Eugenio, sono due settimane che gli promettiamo che lo chiamiamo e sistematicamente non ce lo caghiamo di pezzo.
Vabbè, ma non può chiamare in quarantena, le radiazioni fanno male.
Anche via telefono, ma a maggior ragione via telefono le radiazioni. Quindi settimana prossima riavremo Eugenio, riavremo ancora quel rompicoglioni del Doberman che si chiuderà nel furgone e creerà ancora una volta problemi di ogni tipo per contattarlo. Avremo Luca Buzzicotti alla mia sinistra. Luca Buzzicotti che, tra l'altro, Valerio, aspetta prima di salutare, non fare il frettoloso, ha comprato una moto d'epoca per poter partecipare al campionato regionale o nazionale.
No, no,
o quello
no,
che
gli è stata regalata.
Gli è stata regalata, spiega un attimo.
No, allora diciamo...
impegno.
Allora, è una bellissima Yamaha 125 del 76, proveniente
da cross,
dagli Stati Uniti. È quella gialla, in Italia ce ne sono pochissime.
Bro Glover, Bob Hanna.
Una cosa spettacolare, ha una storia dietro molto bella, e praticamente ce l'aveva un amico di mio padre, e dopo che gli ho detto 7 volte, mi ha detto: guarda, te la do, basta che non me la vendi. Io ho detto: figurati se te la vendo.
Gli ha detto: figurati, però ci vado a fare il regionale, quindi
te la sfondo.
Te la rompo lì.
Ragazzi, io a questo punto faccio una proposta ufficiale allo staff di Radio Rider. Se Luca Buzzicotti riesce a mettersi in condizione di correre una gara di campionato italiano motocross epoca che ha nelle vicinanze 2 tappe, o Cingoli o Montevarchi, parte la trasfertona Radio Rider, seguiamo la trasferta.
Per forza.
Sempre. Ci proviamo.
Dai, che tanto il campionato di calcio ormai
non lo fa.
No, lo facciamo.
No, non so se avete capito, l'unico che ha un minimo di possibilità di correre di noi è Luca Buzzicotti, perché gli altri facciamo pietà e compassione, quindi a noi non ci rimane che chiacchierare, dire cazzate e arrivare a 1:20 di motociclismo e di divertimento anche questa settimana. Grazie a Dio che c'è Radio Rider. Allora, ricordiamo, pagina Facebook Mi piace a Radio Rider, fate quello che potete, quelli che ci sentite, se avete a vostro buon cuore. Luca Buzzicotti, dici
qualcosa.
Se
non ce la fate a sentire la puntata in diretta, avrete il nostro podcast, quindi ci potrete sentire dove volete, pausa pranzo, al bagno, prima di andare a letto, dove volete.
Al bagno so che ha un ottimo effetto lassativo.
Sì, guarda proprio.
Comunque, ragazzi, non so se avete notato, Buzzicotti è riuscito a dire in questa puntata Guarneri.
Sì, ho studiato.
Perché si sentiva sotto pressione col pilota del mondiale, allora non devo sbagliare, era carichissimo.
Sì, non potevo sbagliare.
Mentre invece vorrei chiudere con l'ennesimo, non è mai troppa, il commento su Anna Tatangelo di Valerio Maria Di Stanti.
Veramente buono.
Alla prossima.
Ciao!
La freccia è in un momento, è così distante ormai. Forse più del vento, sembra non fermarsi mai. Motori in pista, brividi e velocità. Motori in pista, non si sta, chi vincerà.